Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Ducato, in studio Antonella Ferrara e Stefano Ciardi. I titoli.
Episodio di disperazione a Ragusa. Per un debito di 10.000 euro la banca gli mette in vendita la casa. Un uomo si dà fuoco con la moglie e la figlia. Anche due agenti ustionati.
Si riaccende lo scontro sulla TAV. I ministri Alfano e Lupi a Torino dopo il blitz notturno a colpi di Molotov nei cantieri.
Economia. Industria in crisi e record negativo per il debito pubblico. Giù il mercato immobiliare.
Marca il primo posto in Italia per indice di franosità. Oltre 43.000 frane in un anno, quasi 20.000 solo nella provincia di Pesaro e Urbino.
Apriamo questo giornale con un nuovo atto estremo in provincia di Ragusa a causa della crisi economica. Il servizio di Marta Manzo.
5 ustionati gravi. È il bilancio del gesto disperato dell'uomo che, sfrattato di casa, si è dato fuoco a Vittoria, in provincia di Ragusa. Giovanni Guarascio, 64 anni, si è versato addosso della benzina dopo che stamattina l'ufficiale giudiziario si era presentato per eseguire l'espulsione e cedere l'abitazione al nuovo proprietario, che l'aveva comprata per 26.000 euro. Nell'incendio, gravemente ustionati la moglie Giorgia e i due agenti di polizia intervenuti per calmarlo, mentre sembrano meno preoccupanti le condizioni della figlia. La casa era stata messa all'asta perché l'uomo non pagava più il mutuo e aveva contratto un debito di 10.000 euro con una banca. Per resistere al pignoramento, Guarascio aveva anche murato la porta d'ingresso con mattoni di tufo.
Si alza la tensione e aumentano le polemiche nel cantiere TAV per un attacco nella notte. Alfano e Lupi a Torino per un incontro sull'ordine pubblico. I particolari nel servizio di Silvia Pasqualotto.
I rappresentanti del governo parteciperanno in serata alla riunione urgente indetta dal Comitato per l'Ordine Pubblico e il ministro Lupi ha già precisato che l'attacco non fermerà un'opera fondamentale e strategica per l'Italia e per l'Europa. Nella notte una trentina di uomini incappucciati avevano assaltato il cantiere TAV di Chiomonte, lanciando bombe carta e bottiglie incendiarie. Respinti dalle forze dell'ordine con idranti e lacrimogeni, i manifestanti si erano dispersi nei boschi. Unanimi le reazioni di condanna da parte della maggioranza di governo. Per il procuratore capo di Torino Caselli, la nuova azione dei No TAV ha segnato un salto di qualità, trasformandosi in una vera azione di guerra, che richiede, ha affermato, l'intervento di tutte le forze politiche e non della sola magistratura. D'accordo il presidente del Piemonte Roberto Cota, che teme persino che i campeggi estivi No TAV si trasformino in assembramenti paramilitari.
Scuola, università, ricerca ed Expo non si toccano. La Commissione Bilancio della Camera ha eliminato i tagli previsti a questi settori del decreto legge sui debiti della pubblica amministrazione. Sentiamo Stefano Rizzuti.
Era stato lo stesso presidente del Consiglio, Enrico Letta, un paio di settimane fa, a dire che se ci dovessero essere nuovi tagli a scuola, università, ricerca e cultura, sarebbe stato pronto a dimettersi. 137 milioni di euro che erano stati tagliati a scuola e università e che torneranno invece nelle casse di Viale Trastevere. È un'ottima notizia, ha detto Maria Chiara Carrozza, ministro dell'istruzione. Ora bisogna investire su edilizia scolastica e residenze universitarie. Mentre si avvicina l'accordo sulla riforma elettorale, l'esecutivo si riunirà venerdì per decidere su IMU, IVA e cassa integrazione. Tra i punti critici anche il problema del lavoro. Il ministro Enrico Giovannini non crede siano sufficienti gli interventi normativi e fiscali per ridurre la disoccupazione. Occorre piuttosto incrementare la produzione. Mentre il governo lavora, la polemica non si placa. La riaccende il processo Ruby e la requisitoria del PM Ilda Boccassini, che ha chiesto 6 anni di reclusione e l'interdizione perpetua dai pubblici uffici per Silvio Berlusconi. Il PDL si schiera compatto in sua difesa. Addirittura Nitto Palma parla di primo caso al mondo di leader silurato per via giudiziaria. Sono convinta che la magistratura debba lavorare in autonomia e serenità. I giudici faranno il loro lavoro, ha affermato il ministro dell'Agricoltura Nunzia De Girolamo. L'appoggio al governo non sembra essere in discussione. Le due questioni continueranno a viaggiare separate, secondo gli esponenti di PD e PDL.
Industria italiana fanalino di coda nell'eurozona, mentre il debito pubblico schizza un nuovo record negativo, oltre 2 miliardi di euro. Crollano i prestiti bancari a famiglie e imprese, secondo l'ABI sono scesi del 3,1%. Il servizio di Federica Salvati.
L'industria italiana reagisce alla crisi peggio degli altri paesi. Se nell'eurozona il calo è dell'1,7%, in Italia siamo a meno 5,2%. A picco il mercato immobiliare, nel 2012 meno 27,5% rispetto all'anno precedente. Le imprese non investono più e non chiedono prestiti alle banche. Questa, secondo il responsabile dell'ufficio studi dell'ABI, Gianfranco Terreri, sarebbe la causa del crollo dei prestiti. Sono 5 anni che il dato sulla richiesta di crediti per nuovi investimenti rimane negativo. Secondo Banca Italia, marzo è stato un mese disastroso per il debito pubblico italiano. Con un aumento di 17 miliardi rispetto a febbraio è stato segnato un nuovo picco negativo. L'ultimo record era stato registrato a gennaio scorso. Borsa. Tornano positive le borse europee grazie al dato sulla fiducia delle piccole e medie imprese americane, salito in aprile oltre le stime degli analisti. Il FTSE MIB è sopra la parità con un più 0,5% e restano in leggera crescita le altre piazze europee. Molto debole Fonsai con un calo del 4% dopo i 14 avvisi di garanzia emessi oggi per il reato di falso in bilancio.
Per la prima volta la Camera delibera in favore dei deputati omosessuali. PD, PDL e SEL hanno detto sì all'estensione del diritto all'assistenza sanitaria integrativa per i conviventi dello stesso sesso del parlamentare richiedente. Solo la Lega si è espressa contro il provvedimento, mentre il Movimento 5 Stelle si è astenuto. Sempre di oggi è la notizia che il Comune di Milano ha trascritto per la prima volta in Italia nel registro delle unioni civili la Civil Partnership, siglata a Londra da una coppia omosessuale italiana, aprendo la strada ad altre coppie dello stesso sesso.
Dopo la notizia della doppia mastectomia a cui si è sottoposta Angelina Jolie per scongiurare il pericolo di cancro al seno, la comunità medica è divisa. C'è chi crede che l'attrice possa essere un cattivo esempio e chi ritiene che la mastectomia preventiva sia una via per combattere il cancro al seno. Chiara Nardinocchi ha raccolto il parere del dottor Roberto Agresti, direttore del Dipartimento Chirurgia e Senologia dell'Istituto Italiano dei Tumori di Milano.
Questo tipo di intervento si chiama mastectomia risk reducing, cioè proprio di riduzione del rischio. Una probabilità di tumore che in una paziente che ha una mutazione può essere del 70-80% di rischio di avere un tumore alla mammella nel corso della sua vita può scendere a un 10-5%, insomma, quindi scende sicuramente in maniera significativa. Generalmente passa, a parte avere notizie di una familiarità, è molto importante, per cui passa attraverso un test che viene fatto sulle cellule del sangue, un test genetico che dimostra che ci sia questa mutazione, dopodiché è un percorso che passa attraverso un colloquio con lo psicologo, il genetista, con il chirurgo plastico, col chirurgo senologo, cioè non è un qualche cosa che uno improvvisa un giorno con l'altro, perché in fondo si opera e si fa un intervento chirurgico su una persona che al momento non ha nulla. I tumori della mammella che sono collegati a questo tipo di mutazione sono una percentuale in realtà molto piccola tra dei tumori della mammella in generale, corrispondono a circa un 7-8%.
È delle Marche il più alto indice di franosità di tutto il paese. Lo rivela un'analisi della Coldiretti che pone a rischio frane quasi il 20% di tutta la superficie regionale. L'inventario realizzato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale ha censito oltre 42.522 fenomeni franosi in tutta la regione, 17.000 dei quali solo nel pesarese. Anche in questo periodo di primavera, spesso all'insegna del maltempo, si verificano, come nello scorso weekend, smottamenti e allagamenti. Francesco Morrone ne ha parlato con Federico Biagiotti, membro del comitato di redazione della rivista Geologi Marche.
La copertura del rischio sulla regione Marche è certamente una delle più alte per densità e per, diciamo così, per anche gravità e tipologia e eterogenicità dei fenomeni. Troviamo quasi tutti i tipi di frane. I dati, che sono anche dati più vecchi, indicano, rispetto a questo di Coldiretti, dati del Ministero dell'Ambiente o dell'Unione delle Province Italiane, parlano addirittura di 242 comuni su 246 nella regione Marche. Indubbiamente per il tipo di territorio che noi abbiamo a disposizione, cioè sul quale noi ci troviamo, avendo dalla montagna alla collina alle zone di pianura molto dense anche di fiumi e di corsi d'acqua, il rischio idrogeologico si sviluppa praticamente in tutte le sue forme.
Nelle Marche 300 aziende rischiano di perdere 600.000 euro di finanziamenti che l'Unione Europea ha destinato alle imprese agricole delle aree svantaggiate della regione. A denunciarlo è la Coldiretti Marche, secondo la quale i ritardi burocratici della regione avrebbero tenuto in sospeso stanziamenti che erano già pronti da ottobre. Sentiamo Marta Cioncoloni.
La Regione ha precisato che il bando per l'assegnazione dei fondi, pubblicato mercoledì scorso in scadenza domani, un tempo troppo breve secondo Coldiretti per presentare le domande, avrebbe richiesto un iter che si è concluso solo ad aprile, come ci ha detto Cristina Martellini, responsabile dei servizi per l'agricoltura.
Il bando inizialmente e da sempre prevede soltanto le aree montane, quindi abbiamo esteso alle aree svantaggiate, che sono altre aree, l'opportunità che prima era prevista per le aree montane. Per poter far presentare quella domanda si sono dovute fare delle modifiche e si sono dovuti fare degli atti che sono andati in giunta dopo un incontro con le organizzazioni che è avvenuto ad aprile. Quindi il tempo è sicuramente molto limitato, ma per un numero di domande altrettanto limitato, insomma.
Medaglia d'argento per le spiagge delle Marche. Quest'anno ben 18 località della regione hanno ottenuto la bandiera blu, due in più dell'anno scorso. Fa meglio solo la Liguria con 20 bandiere. Le spiagge che possono fregiarsi di questo simbolo, oltre ad avere un'ottima qualità dell'acqua, devono gestire con efficienza lo smaltimento dei rifiuti e non avere barriere architettoniche. Tra le città premiate, 4 sono della provincia di Pesaro e Urbino: Gabice Mare, Fano, Mondolfo e Pesaro.
Boom di badanti nelle case degli italiani. Secondo una ricerca realizzata da Censis e ISMU per il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oggi sono almeno 1.665.000 i lavoratori che si dedicano ai servizi di cura e di assistenza per gli anziani in Italia, un aumento del 53% nell'arco di 10 anni. Dalla ricerca, realizzata in occasione del convegno Servizi alla persona e occupazione nel welfare che cambia, è emerso che il 73,3% sono stranieri, mentre le donne sono l'82,4%.
Sabato prossimo torna la Notte dei Musei. Per l'occasione le pinacoteche e le aree archeologiche di tutta Europa rimarranno aperte e visitabili. Tante le iniziative anche a Urbino. Il servizio di Marta Manzo.
Saranno l'arte e la musica le chiavi per leggere la città ducale nella Notte dei Musei. Torna infatti l'appuntamento del Grand Tour Musei alla scoperta del patrimonio artistico con eventi completamente gratuiti. Tema di quest'anno, l'estro artistico e il suo legame con la memoria, che rivivrà nella mostra allestita al Museo Diocesano Albani. Qui saranno aperte le stanze dell'oratorio della Grotta della Cattedrale, dove alle 21 verrà presentato il catalogo della mostra Il Restauro per una didattica dell'arte, con le opere del XVI e XVII secolo riportate in vita dalla Scuola di Restauro dell'Università di Urbino. Poi le note sincopate del quartetto Welcome to the Django riempiranno l'oratorio in un omaggio al grande jazzista Django Reinhardt. Visitatori e curiosi potranno anche visitare la casa natale di Raffaello, che resterà aperta dalle 20 alle 23. Nel cortile interno alle 21.30 si tornerà alle atmosfere rinascimentali con il violino di Michele Bartolucci e la chitarra di Giovanni Scaramuzzino.
Ha guidato per 8 mesi gli aerei di una compagnia libica, ma non è un pilota. L'uomo, americano ed ex comandante dell'Air Force USA, negli ultimi anni della dittatura di Gheddafi era entrato nel team senza avere i documenti necessari. Smascherato sulla rete, il falso pilota era stato arrestato nel febbraio del 2011 nell'aeroporto di Gatwick, ma lo scorso 3 maggio non si è presentato al processo. La polizia britannica teme che possa essere fuggito all'estero, dove starebbe cercando un nuovo lavoro come pilota o istruttore di volo.
Continuano le giornate nere per Fabrizio Miccoli. Dopo la retrocessione del Palermo, il capitano è ora indagato per accesso abusivo a un sistema informatico. Al calciatore sarebbero state fornite dal titolare di un centro team, pure sotto indagine, 4 schede telefoniche intestate ad altre persone. Una di queste schede sarebbe poi finita a Mauro Lauricella, amico di Miccoli e figlio di un boss arrestato nel 2011. È invece tornato in libertà il presidente del Cagliari, Massimo Cellini, arrestato per peculato e falso nell'ambito dell'inchiesta sulla realizzazione dello stadio Issa Arenas. Liberati anche il sindaco e l'assessore di Quarto Sant'Elena, arrestati insieme al presidente.
Una lezione di sport tenuta da un calciatore di 5 anni. Su un campo delle Isole Canarie, il giovanissimo Alejandro, centrocampista delle giovanili della Unión Vera, ricorda a tutti che il calcio è soltanto un gioco. Sta spopolando sui media iberici e sui social network di tutto il mondo la foto del bimbo che, a braccia spalancate, chiede all'allenatore avversario e all'arbitro, capace di litigare durante un match dei puncini, di smettere di per giocare in pace.
Questa edizione di Radio Ducato termina qui. Un saluto da Stefano Ciardi e Antonella Ferrara.
Abbiamo trasmesso Radio Ducato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.